la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, di nuovo un buongiorno da Chiara Brilli, venerdì 15 novembre, ultima puntata della settimana della nostra newsline nella fascia mattutina, poi naturalmente tutti gli approfondimenti nel corso della giornata e nella versione serale alle 18.35, subito uno sguardo al meteo per oggi, per il fine settimana, con Daniele Griffoni dall'AMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, diciamo che la pressione è in aumento, anche se temporaneo, quindi avremo oggi e domani caratterizzati da cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso su tutta la regione. I venti saranno deboli da quadranti settentrionali, i mari generalmente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, sono previste un'ulteriore diminuzione nella mattinata di domani, quando potremo avere delle gelate, che già si sono verificate questa mattina nelle vallate più interne della regione. Ecco, domani potranno interessare delle zone più estese, quindi anche le pianure sul settentrionale, comunque anche altre pianure, sempre diciamo delle zone comunque tendenzialmente più interne della regione. Per quanto riguarda le temperature massime, invece, già da oggi rispetto a ieri subiranno un aumento, anche perché diciamo rispetto a oggi non ci sarà vento, e poi domani un ulteriore aumento, quindi torneremo su temperature massime fino a 15-16 gradi, normalmente anche qualcosa di più, soprattutto sulla costa. Poi per domenica è previsto un peggioramento a causa dell'ingresso di un flusso di correnti di diveccio che porterà nuvolosità in particolare sulle province settentrionali e qualche pioggia soprattutto a ridosso dei rilievi e limitatamente alle province settentrionali.
Giusto uno sguardo Griffone a lunedì mattina, insomma quella che sarà un po' la tendenza della settimana.
La tendenza della settimana, lunedì sarà ancora una giornata interessata da condizioni di diveccio, quindi ci sarà una nuvolosità, un cielo parzialmente nuvoloso, ci potrà essere qualche precipitazione a carattere sparso, ma non direi una giornata perturbata. Per quanto riguarda la tendenza, poi ecco, è probabile, sembra probabile che a partire da mercoledì, giovedì, un nuovo impulso di aria fredda dall'Europa settentrionale possa venire ad interessare più direttamente il Mediterraneo centrale, quindi probabilmente nella seconda parte della settimana assisteremo di nuovo a precipitazioni,
abbiamo capito questo, c'è un nuovo impulso, ma su questo nuovo impulso ci faremo dire di più proprio lunedì mattina, grazie all'AMMA, grazie a Griffoni che si è interrotto ma ci ha dato notizie già importanti per le prossime giornate. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
Star internazionali sul palco del Teatro Niccolini a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo zar in prima mondiale. E le grandi star della musica di Broadway.
Non perdere la klezmerata fiorentina il 20 novembre. Charles Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly il 27. L'American Sing Along di Ashley Felder il 30.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze On Stage. I biglietti si acquistano su firenzeonstage.com.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
La luce.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 22 novembre, Alice, interprete prediletta di Franco Battiato in Master Songs, un concerto in cui abbraccia le più celebri canzoni del cantautore siciliano e omaggia grandi autori italiani come De André e Guccini. Venerdì 22 novembre alle 21 alla città del teatro di Cascina, Pisa. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Contro Radio. Alle 8 e 10 minuti salutiamo subito il nostro primo ospite perché la trasmissione di oggi è ricca di interventi, testimonianze e commenti. Partiamo con una mobilitazione che prenderà vita tra poco in Piazza Santissima Annunziata. Parliamo degli studenti e delle studentesse in sciopero promosso da UDU Firenze Sinistra Universitaria per UDU. Riccardo Pisoni con noi in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, in piazza tornate per un diritto allo studio che sta diventando progressivamente, dite, un privilegio di pochi che possono permetterselo sotto vari fronti, anche quello abitativo, il famoso diritto all'abitare come precondizione per il diritto allo studio.
Sì, certamente, insomma, si va a cercare il diritto allo studio a 360 gradi, perché non è soltanto lo studio, ma è avere il diritto a una casa, avere il diritto a una salute, che sia fisica, che sia mentale. E quindi noi scendiamo in piazza alle 10.30 in Santissima Annunziata per parlare sicuramente della situazione a livello locale che ci impedisce o comunque ci rende difficile il diritto allo studio, ma anche a livello nazionale, perché questa piazza che facciamo noi oggi la facciamo in tutta Italia e nelle principali città italiane, anche per protestare contro il governo, contro i tagli che provengono dal governo. Quindi vuole essere una protesta sia a livello nazionale sia a livello locale.
Ricordiamo il taglio di oltre 170 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario per gli atenei.
Esattamente, per gli atenei, che è il fondo principale. Poi ci sono anche fondi secondari che vengono tagliati, ma comunque, restando su questo qua principale, insomma, il taglio agli FFO, per quanto riguarda l'Università di Firenze si parla di 17 milioni di tagli, quindi insomma non si parla di cifre piccole.
Riccardo, veniamo dal G7 che si concluderà oggi, dedicato al turismo a Firenze. Si è molto riflettuto sul, appunto, le condizioni del vivere, della vivibilità, non solo rispetto alla gestione dei flussi turistici, ma anche per chi a Firenze ci viene per lavorare, vivere e studiare. Voi parlate di crisi abitativa con tantissime anche mobilitazioni, ricordiamo le tende davanti agli Atenei anche a Montecitorio da anni, ma nulla sostanzialmente è cambiato in termini proprio di ricerca di una casa per un ragazzo che vuol studiare, una ragazza che vuol studiare nel capoluogo toscano, una città che è ancora non a misura di studenti anche per quanto riguarda i trasporti, le offerte di socializzazione. Che tipo di istanze portate avanti in questo senso?
Sì, certamente, noi portiamo avanti un'idea di Firenze che vuole essere anche una città per studenti, città per i lavoratori, per chi la vuole vivere. Quindi ovviamente ci mettiamo dentro anche noi come studenti in sede, fuori sede, pendolari, insomma un po' tutti, perché comunque ognuno ha bisogno del proprio servizio e attualmente Firenze è carente. Prima tra tutti lo spazio, manca proprio lo spazio per gli universitari a Firenze, che si parli nel centro storico, ma anche l'università si tende sempre a spostare l'università più fuori, sta parlando adesso di costruire nuovi plessi a Sesto, a Prato e a Pistoia, quindi anche l'università in questo non ci aiuta, e in più anche l'area comunale è ostica per gli studenti. Infatti si può vedere come, ad esempio, per quanto riguarda la ricerca dell'affitto bisogna sempre spostarsi più all'esterno. Infatti la maggior parte degli studenti abitano o a sud di Firenze o a nord di Firenze, insomma anche dove ci sono i plessi universitari. E inoltre, insomma, quello che si cerca è di trovare dei servizi anche per permettere lo svago o comunque il concetto di aggregazione e socialità che manca attualmente a Firenze. Infatti gli studenti si trovano ad essere da soli, non sono persone che vivono Firenze, vivono soltanto l'Università di Firenze. Manca proprio un concetto che è il bello anche dell'Università Italiana, quello di collegamento tra istruzione universitaria all'interno di un contesto urbano come una città, ovvero a Firenze.
Voi avete ricevuto anche il sostegno dei lavoratori della GKN, che sentiremo poi in merito alla legge sui consorzi, anche per un mantenimento di un dialogo, una sinergia tra giustizia sociale su vari fronti, che passi appunto dal diritto allo studio fino al diritto a una dignità economica e a un contesto produttivo sostenibile.
Sì, certamente tutto è collegato, perché se stanno bene gli studenti universitari devono stare bene anche i lavoratori, e si deve creare un sistema, insomma, di giustizia sociale.
Grazie a Riccardo Pisoni, UDU Firenze, e ricordiamo l'appuntamento, il concentramento alle 10.30 in piazza Santissima Annunziata oggi. Grazie per essere stato con noi. Oh! Alle 8 e 17 minuti salutiamo Neri Fatigati dell'associazione Valle di Rimezzano e lo facciamo, Neri, con Aretha Franklin. Dunque, voglio dire, un ingresso di tutto rispetto, non trovi?
Sì, un ingresso meraviglioso con Aretha Franklin e anche con questa canzone Respect, che è una, insomma, una bella parola, una bella parola. Buongiorno a te, grazie Chiara e buongiorno a tutti.
E allora, vogliamo raccontare anche dei momenti di festa, che non vuol dire mettere da parte la coscienza, la mobilitazione, le rivendicazioni. Parleremo anche, per esempio, dell'iniziativa della GKN di Gioia e Rabbia che si terrà domenica sera, ma vogliamo raccontare anche l'evento che si terrà nel pomeriggio di domenica 17 a Osteria Nuova. Parliamo del concerto per Rimezzano. Riavvolgiamo un po' il nastro. Neri Fatigati, io ti ho presentato come membro dell'associazione Valle di Rimezzano, un'associazione in realtà che sta vedendo la luce proprio in questa fase, dopo mesi e mesi di mobilitazione che hanno portato anche a un risultato. Raccontiamolo.
Sì, allora, l'associazione appunto nasce domenica e adesso diremo come e dove. Ma c'è un anno e più, diciamo 14 mesi di lavoro su questa vicenda paradossale della Valle di Rimezzano, che è collegata a tutto quello di cui voi avete parlato fino ad ora, perché è un esempio massimo di sottrazione di un bene comune per un fine privato. Quindi quello che sta succedendo a Firenze, quello che io ho definito il sacco di Firenze, le 20 e più gru che si vedono oggi da Piazzale Michelangelo su Firenze, una cosa credo che io non ho mai visto nella mia lunga vita, qualcosa che non è successo dai tempi del Poggi, cioè una trasformazione della città enorme che viene fatta però senza tenere conto della vivibilità, scusate, della città, dei problemi dei cittadini, degli studenti, dei residenti, di tutti noi.
A Bagno a Riboli, su quel territorio, cosa stava accadendo di cui voi vi siete accorti, preoccupati, allertati, tanto da fare una pressione che poi in qualche modo ha inciso sulle scelte e sulle politiche decisionali?
Esatto, sì, scusami, ho divagato un po'. Bagnarripoli è stata coinvolta da quest'onda, insomma una macchia d'olio che si allarga dalla città alla periferia. Si vuole costruire un edificio, anzi tre corpi di fabbrica per 12.000 metri quadri più i posteggi e la viabilità in una valle protetta da un vincolo paesaggistico dove c'è una riserva di ripopolamento che è la più grande della provincia di Firenze e che è incontaminata da 1.000 anni. È una valle bellissima ed è l'unico spazio qui fra l'Antella e Bagno a Ripoli che è ancora intatto, il resto è stato già tutto perduto. Sono posti meravigliosi e anzi a primavera ora faremo un grande evento nella valle così tutti potrete venire a vederla. E qui si vuole costruire e un anno fa noi l'abbiamo saputo e ci siamo opposti. Siamo riusciti a fare in modo che gli uffici tecnici del comune in extremis respingessero questo progetto almeno in forma provvisoria perché la storia non è finita, però abbiamo ottenuto questa prima vittoria e ora ci dobbiamo lavorare ancora. Invitiamo tutti, anche gli abitanti della zona, anche i fiorentini, a non credere di avere vinto. Ecco, c'è ancora molto da fare e dobbiamo stare sempre allerta.
È per questo che dico sì festa, ma anche essere vigili di un momento di convivialità per una mobilitazione che ha premiato in questa fase con lo stop del comune all'ampliamento della scuola americana, il discorso che facevi sugli uffici tecnici che hanno respinto il progetto depositato a luglio, poi appunto rimarremo aggiornati sulla mobilitazione. Nascerà l'associazione in un contesto domenica di musica, ma anche cena, insomma di uno stare insieme.
Sì, certamente, il nostro gruppo è un gruppo un pochino anomalo, nel senso noi non abbiamo fatto un comitato, non crediamo molto nei cittadini che protestano. Noi facciamo queste cose per difendere la valle, quindi per il nostro territorio, una cosa molto semplice, molto umana. Difendiamo la nostra terra come hanno fatto tanti popoli nella storia del mondo e lo facciamo creando comunità, stando insieme. Questo concerto si terrà a Osteria Nuova, al circolo ricreativo di Osteria Nuova in via Roma, sopra Bagno a Ripoli, questa domenica alle 5:30. C'è un gruppo di musicisti bravissimi, i Flip Flop and Flyers, c'è una cantante jazz che è Lucia Cappelli, bravissima anche lei, un altro musicista noto a Firenze brasiliano che è Riccardo da Silva. Quindi e anche il manifesto che abbiamo fatto è ispirato un po' proprio a questa cultura dello stare insieme e quindi di creare qualcosa che è comune. Noi cerchiamo di difendere un bene comune e lo facciamo con gioia, insomma, finché possibile e non con rabbia.
Ricordiamo l'appuntamento domenica 17 novembre dalle 17:30 per informazioni anche sulla cena e prenotazione obbligatoria www.rimezzano.it. Ci riaggiorneremo naturalmente. Grazie a Neri Fatigati per essere stato con noi. Che state sentendo sono i Pretesi All The Others, che hanno passato l'eliminatoria di ieri del Rock Contest insieme ai fiorentini Lo-Fi Le Fusa. Questo per quanto riguarda l'ultima eliminatoria, la quinta al Glu, perché dal 22 di novembre partiranno le due semifinali, due venerdì consecutivi. Il primo, dicevamo, il 22 novembre sempre al Glu, la prima semifinale in vista della finale il 7 dicembre, l'attesa finale della 36esima edizione del Rock Contest al Viper di Firenze il 7 dicembre. Dicevamo, vi ricordo poi la campagna di tesseramento del Contro Radio Club, che vedrà domani la radio aperta dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19, da Tony al Mozzo, da Domenico Guarino a Jimmy Tranquillo, poi Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso, tanti coloro che vi accoglieranno qui negli studi di Contro Radio in via del Rosso Fiorentino 2B, e ci saranno anche gadget da poter acquistare per voi o per fare dei regali in vista anche delle festività, a partire naturalmente dalla novità di quest'anno, il panettone di Contro Radio in edizione limitata. Avremo modo però di ricordarvi la radio aperta. Voi non dimenticate il sito di riferimento controradioclub.it, perché è lì che potete attivarvi, fare la tessera, l'iscrizione, il rinnovo, regalarla anche, e con tutte le informazioni molto chiare e accessibili, controradioclub.it. Sono le 8:25 minuti, diamo un ultimo sguardo alle notizie principali di oggi sui giornali locali e sulla nostra homepage. Vi dicevamo del Fatto di Cronaca: picchia la figlia davanti agli amici, questo è il titolo d'apertura sulla Nazione di Firenze. La sedicenne stava assistendo ad una partita, i genitori dei compagni chiamano i carabinieri, padre arrestato, non era la prima volta che pestava la minorenne perché usciva la sera, la procura chiede l'allontanamento. E poi fotonotizia: sicurezza in affitto, che i box brutte e non sappiamo chi entra nelle nostre case, ne parlerò con Piantedosi. La ministra Santanchè appoggia la sindaca Funaro, intanto a Firenze promessi 130 tra poliziotti e carabinieri. Le K-box sono diventate un po' il simbolo, no? Le protagoniste anche visive di queste giornate di riflessione, incontri istituzionali, internazionali dedicati al futuro di un turismo sostenibile anche per le città con un grandissimo impatto per quanto riguarda l'afflusso come Firenze. Vi anticipiamo che tra poco vi faremo sentire, dopo il GR di Popolare Network, anche l'anticipazione del podcast Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade di Raffaele Palumbo, il podcast che di consueto va in onda nel fine settimana, che sarà proprio dedicato a il Festival delle Parole o del G7 del turismo a Firenze. Proseguiamo con la lettura sul Corriere Fiorentino. Sant'Anché, che i box, problema di sicurezza, e Piantedosi annuncia 130 agenti in più. Su questo annuncio rifletteremo anche e cercheremo di capire come questi agenti potranno cambiare la questione, vicenda relativa alla sicurezza in città, agenti chiesti già da prima della campagna elettorale, già quando era ancora sindaco Nardella al governo, dovrebbero arrivare, cambieranno veramente qualcosa nel panorama della cronaca in città, che vede ancora stangate ed episodi di criminalità nelle zone calde che vengono attenzionate. Ne parleremo, e non solo di questo, con l'assessore con delega alla sicurezza Andrea Giorgio, che è anche assessore alla mobilità e che sarà ospite dei nostri studi, ve lo anticipiamo, lunedì prossimo dalle 9, anche per rispondere alle vostre segnalazioni. E poi sì al ricorso, stop all'autonomia, la Corte Costituzionale dà ragione a Toscana, Sardegna, Campania e Puglia. Abbiamo raccontato della soddisfazione del presidente Giani perché i giudici della Consulta hanno bocciato 7 punti della legge Calderoli. Il governatore dice accolte le questioni che avevamo sollevato. Cercheremo di capire questa sera, anche con pareri di costituzionalisti, come questo scenario andrà a incidere. E poi concludiamo con la Repubblica di Firenze. Sant'Anché, che i box, problema di sicurezza. Questo ormai sembra essere entrato a far parte di quei mantra che vengono veicolati attraverso il mainstream, ma ben vengano se poi andranno a cambiare davvero qualcosa in termini di gestione degli affitti turistici brevi. E poi il ministro manda i rinforzi a Firenze, 130 agenti in più. Da mesi Palazzo Vecchio chiedeva maggiore presenza delle forze dell'ordine, a gennaio nuovi contingenti di polizia e carabinieri, e già l'assessore Giorgio dice speriamo che non servano solo a sostituire chi va in pensione. I got a whiskey on a rocks and a jupas on the floor. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel. I got a good bump to do. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. And his rubles on the floor.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Le guerre in Medio Oriente, Beirut è sotto attacco per il quarto giorno di fila. All'alba di oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione immediata del sobborgo meridionale di Gobeiri. Poco dopo ha lanciato l'offensiva. Dalla capitale libanese arrivano immagini di esplosioni, grandi nuvole di fumo, edifici distrutti. Non è chiaro il numero di vittime. La maggior parte dei 700.000 abitanti della periferia meridionale di Beirut ha lasciato la città da giorni, ma nel quartiere restano ancora migliaia di persone.
L'offensiva israeliana continua anche su Gaza. Questa mattina diversi raid hanno colpito il nord della striscia. Ci sono almeno 2 morti vicino a Gaza City. Nella notte attacchi aerei hanno provocato 3 vittime a Deir al-Balah, altre 2 a Rafah. È salito a 20 intanto il numero di morti a Damasco dopo l'attacco israeliano che ieri ha colpito i quartieri della capitale siriana che ospitano le ambasciate. Tra le vittime ci sarebbero anche miliziani palestinesi.
La politica italiana, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni sono attesi a Terni oggi. per la chiusura della campagna per le regionali in Umbria, previste domenica e lunedì, quando si voterà anche in Emilia-Romagna. L'appuntamento arriva dopo le elezioni in Liguria, vinte dalla destra, e mentre al centro del dibattito politico c'è la legge sull'autonomia, dopo che ieri la Corte Costituzionale l'ha giudicata parzialmente illegittima. L'opposizione ha esultato, la Lega ha reagito provando a minimizzare, mentre il resto della maggioranza di governo si è detto pronto a cambiare la riforma come chiesto dalla sentenza.
La Commissione di garanzia sugli scioperi ha ordinato a CGIL e UIL di escludere una serie di settori dallo sciopero generale contro la legge di bilancio proclamato per il 29 novembre. L'elenco va dal trasporto ferroviario alla sanità e la giustificazione è il fatto che in quei settori sono previste anche altre mobilitazioni, per esempio uno sciopero annunciato per il 23 novembre da alcuni sindacati della sanità.
Stati Uniti, crollo in borsa per le aziende produttrici di vaccini subito dopo l'annuncio da parte del presidente eletto Trump che il prossimo segretario alla sanità sarà Robert Kennedy Jr., Novax, e sostenitore di teorie antiscientifiche. A Wall Street hanno chiuso il ribasso, tra le altre Moderna, Pfizer e BioNTech. Quella di Kennedy alla sanità è solo l'ultima di una serie di nomine clamorose che stanno imbarazzando anche diversi esponenti dello stesso partito repubblicano.
In Spagna 10 persone sono morte, almeno una in gravi condizioni, dopo che un grave incendio è scoppiato in una residenza per anziani a Villafranca del Ebro, nella regione di Aragona. L'allarme per l'incendio è stato lanciato all'alba, attorno alle 5, nella residenza erano ospitati 82 anziani, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Bacchiraia. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Si ricorda che da oggi vige l'obbligo di viaggiare con dotazioni invernali, ossia di avere montati i pneumatici invernali o avere catene a bordo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica collettivo cinetico con Age. Un gruppo di adolescenti si racconta, si cerca sfidando la realtà con le sue regole e casualità. Entrano in scena senza sapere cosa accadrà, chi sono, il nostro riflesso, lo spirito dei tempi o il futuro.
Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com. Attesa la prima regionale del nuovo spettacolo Tanti Sordi, Polvere di Alberto. La Frosini Timpano, compagnia premiata e acclamata sulla scena contemporanea, rappresenta con ironia il mito dell'italianità, che è Alberto Sordi. Venerdì 22 novembre, ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Prevendite Ticket One. Info teatropopolaredarte.it.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di mangiare con l'olio nuovo. Fettunta, pensimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92 996.
Contro Radio.
Più sporche
dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure solo in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo, dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure solo in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo, una vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Ha! Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa non mi aspetto risposta, questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta, puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla, basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra.
Alle 8.40 riprendiamo la linea. Buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovati.
Dicevamo gioia e rabbia, lotta ma anche momenti di convivialità, questo sarà un po' il senso, la cifra del un altro battito ancora domenica 17 novembre a partire dalle 10.30 in piazza Poggi a Firenze, assemblea dell'azionariato popolare, rivisitazione di 3 anni di lotta, evento di festa e rabbia, parliamo della ex GKN. Salutiamo Matteo Moretti dell'RSU, ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Veniamo Matteo dalla cronaca politica e istituzionale che ieri appunto ha visto l'approdo in consiglio della legge, la cosiddetta legge per favorire l'organizzazione di consorzi al fine di riqualificare aree produttive in crisi o dismesse. Una legge firmata PD e 5 Stelle per salvare l'ex GKN, il centrodestra dice norma sovietica. Vogliamo sentire un attimo le dichiarazioni che abbiamo raccolto del consigliere del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli rispetto alla legge e poi la commentiamo insieme.
Legge che nasce dal basso, ringraziamo per questo i lavoratori della GKN che per primi ci hanno fornito un testo di legge che è stato depositato, che poi è stato affinato, rielaborato. Grazie alla collaborazione anche tra la collega Noferi dei 5 Stelle e soprattutto poi la Commissione, il Presidente Anselmi, i nostri tecnici che vanno veramente ringraziati. Una collaborazione anche con la Giunta che mette a disposizione le risorse finanziarie per poter partire con l'attuazione di questa legge. Una legge che fornisce uno strumento in più alla Toscana per poter provvedere a non perdere attività industriale o addirittura attrarre nuove imprese da collocare nell'ambito. E anche questa è un aspetto da sottolineare, prioritariamente laddove ci sono delle aree compromesse, degradate, oltre a dove ci sono attività industriali che entrano in crisi e che possono avere invece un nuovo sviluppo, una prosecuzione dell'attività attraverso il protagonismo dei lavoratori che mettono in cooperativa costruendo, come dire, nuove basi imprenditoriali.
Matteo Moretti, che ne pensi?
Ma anche noi siamo contenti. Anche noi siamo contenti, è un percorso che è iniziato a luglio, quando la legge, diciamo, è stata presa in carico da 5 Stelle. È un percorso che c'era stato prospettato molto più breve da chi in quel periodo avevamo incontrato. Ha visto la luce sostanzialmente a fine anno, perché ancora la legge non è stata votata, ci sono ancora dei passaggi che non sono chiari ancora sul calendario. C'è chi dice fine anno, c'è chi dice anno nuovo. Quello che ci sembra mancare e che avevamo richiesto è la discussione sul consorzio, quindi chi ne farà parte, chi è interessato a farne parte, quando inizierà e quando vedrà la luce. È sostanzialmente una volontà politica. Bene, abbiamo fatto la legge, ma ci sono tante leggi che rimangano inapplicate. Non so se vogliamo parlare della Costituzione, lo diciamo spesso in tanti ambiti e in molte parti non è applicata. Quindi, fatta la legge, manca il consorzio, quindi mi verrebbe da fare una battuta. Poi chiaramente siamo contenti, perché l'abbiamo sempre detto, la nostra lotta, la nostra vertenza non è una lotta solo per i lavoratori della GKN. Vi ricordo che nel dicembre del 21 è stata votata una legge nel Parlamento italiano, anche quella suggerita e spinta dalla lotta dei lavoratori GKN, e attualmente è la legge quella denominata Todd Orlando, che però sostanzialmente è stata un po' rivista, annacquata e tra l'altro aggirata dalla stessa proprietà. Ma che appunto presenta delle debolezze, diciamo così, rispetto al testo che avevamo presentato noi. Quindi una lotta, come abbiamo detto, per tutti, e che ancora sta andando avanti con tanta difficoltà, proprio perché i tempi si sono allungati, si stanno allungando, e appunto per quanto riguarda la vertenza è complicata da portare avanti, e quindi chiediamo un'accelerazione sulla legge e sul consorzio.
Ecco, dunque noi arriviamo quindi al 17 novembre, che era un po', diciamo, l'ora X per dare un segno rispetto a un procrastinarsi di una situazione che vede i lavoratori non solo in una situazione di profonda sofferenza dal punto di vista economico, ma di una vertenza che non può solo basarsi su una mobilitazione dei lavoratori, ma deve ricevere anche un impegno, delle risposte concrete sul fronte istituzionale. Entro la fine dell'anno, forse a gennaio, il testo potrebbe essere discusso in aula. Come dicevamo, si arriva tardi, riuscirà la mobilitazione a proseguire? Arriverà un altro Natale con ex GKN lavoratori e tanta solidarietà in presidio per mantenere alta l'attenzione? Come vi immaginate? Poi parleremo naturalmente anche del momento di convivialità del 17, ma come vi immaginate le le prossime tappe per attendere appunto questa cornice normativa regionale importante, ma a cui però poi andrà data sostanza.
Esatto, è un po' quello che dicevo prima. Ma allora, ovviamente noi siamo stanchi, perché ovviamente la proprietà in primis gioca su questo temporeggiamento, su questa perdita di tempo, facendo un'azione, però sta con le mani in mano. Ha smesso di pagare gli stipendi ormai da gennaio di quest'anno, ma anche nel 2023 avevamo subito una mancanza di reddito per 8 mesi, e quindi questa azione dell'azienda, tra l'altro sanzionata più volte dal Tribunale di Firenze, da tutti i giudici della sezione lavoro, vede ancora una situazione di totale inadempienza delle sentenze del tribunale, e quindi i lavoratori con quella difficoltà economica. Non vi nascondo che c'è anche un disincanto verso la politica tutta, il governo ovviamente assente ormai da mesi, da anni direi, basta leggere insomma le dichiarazioni del centrodestra, che riassumano appunto quello che è forse l'odio direi verso questa vertenza. Insomma, il centrodestra è chiaro: i lavoratori non possono alzare la testa, devono stare ai diktat delle aziende, delle multinazionali che vengono sul nostro territorio e possono fare qualsiasi cosa, anche non rispettare le sentenze del tribunale. C'è disincanto, quindi è oggetto di discussione in questi giorni con i lavoratori, mentre ci avviciniamo a questa data importante del 17, quindi capire, guardandosi negli occhi, quanto possiamo andare avanti, chiaramente la società, basta, che ne so, un imprevisto per mettere in difficoltà un lavoratore nella società moderna, quindi un guasto a una macchina, un problema in casa, una caldaia che si rompe, figuriamoci a dei lavoratori che non percepiscono nemmeno quel poco di reddito che il lavoro ti dà. Quindi la situazione ovviamente è labile,
non c'è dubbio,
è labile, è sempre stata labile e
molto comprensibili. Permettimi in chiusura, Matteo, di chiederti che cosa accadrà domenica alle 10:30 in Piazza Poggio a Firenze.
Allora, domenica intanto stiamo facendo gli scongiuri per il tempo e questa però anche questa è una costante dei nostri 3 anni di lotta, perché quando si arriva a fare iniziative nell'autunno e inverno c'è sempre la variabile tempo, però appunto vogliamo tornare nelle piazze di Firenze. Tra l'altro Piazza Poggi ci ha visto più volte, ci ha ospitato più volte, diciamo così, e spero che anche questa volta riesca ad ospitarci. Ci sarà la seconda assemblea degli azionisti popolari, quelli che hanno aderito appunto alla campagna per il milione di euro, quindi ci rivedremo, ci eravamo dati questo impegno. Ci sarà, credo, la cittadinanza, spero la cittadinanza, anche se appunto non perdiamo mai l'occasione di ringraziare veramente tutte le persone che ci stanno vicino ormai da 3 anni e credo siano stanche quanto noi di continuare questa battaglia con tutti questi ritardi e rimandi da parte un po' di tutti. E poi ci saranno appunto interventi che ricorderanno questi 3 anni, perché questa vertenza è stata impiastricciata, è stata complicata, è stata ingarbugliata, e quindi è importante anche ricordare i vari passaggi di questa lunga vertenza, e appunto discuteremo insieme anche a chi verrà a trovarci delle prossime tappe. Quindi sarà festa o rabbia o nessuna delle due o entrambe, questo lo vedremo, anche perché appunto l'abbiamo detto, il tempo non solo della fatica dei lavoratori e della possibilità di continuare, ma anche il tempo tecnico sta finendo, perché ovviamente un progetto industriale come quello che stiamo presentando non ha le tempistiche di attesa bibliche come questa vertenza ha, e quindi appunto
in passato.
Non dipenderà solo dalla volontà dei lavoratori di resistere, ecco.
Certo. Invece sul tempo meteorologico ci scrivono: domenica sarà bel tempo, ditelo, forza GKN. E il LAM è stato abbastanza fiducioso, a parte un po' di incertezza, ma insomma non così preoccupante. Noi incrociamo tutto l'incrociabile. Matteo Moretti, RSU ex GKN, dicevamo del momento della giornata di Festa o Rabbia che partirà con l'assemblea e poi vedrà anche tanti interventi, anche momenti musicali dalle 15:30. Vogliamo lasciarti e salutarti e ricordare ai nostri ascoltatori l'appuntamento in Piazza Poggi di domenica 17 novembre con uno dei tanti contributi che si trovano sulla pagina del collettivo GKN, quello di Ascanio Celestini, in vista proprio della giornata di domenica.
La resistenza non è una ricorrenza, scrivono gli operai GKN. La resistenza è una questione di tempo, non si resiste per un secondo, si resiste per un tempo che deve essere il più lungo possibile. Bisogna resistere per una maratona, per una corsa più breve, per i 100 metri, quindi la resistenza si vede nel tempo. Ma poi a un certo punto questo tempo ti si rovescia addosso, perché in un tempo troppo lungo ci si va a infilare in mezzo qualcos'altro, un po' come un muro che incomincia a creparsi. E tra le crepe ci si infila qualcos'altro, da una parte c'è una goccia, non capisci da dove viene, e là c'è l'umidità e si fa la muffa. Quando il tempo diventa troppo lungo, la resistenza non ci sta più, ci sono i problemi personali, le questioni familiari, tutto il mondo intorno che a un certo punto non riesci più a gestire. Gli operai GKN hanno un piano industriale, gli operai GKN hanno trovato anche il denaro, che è una maniera per dialogare con chi parla soprattutto di quello, o forse soltanto di quello, di potere e di capitale. Perciò gli operai GKN mettono un punto a questo tempo, e il tempo, il punto sta in un giorno che è il 17 novembre, che sia festa o rabbia.
Straighten it out, yeah, even fight like this. You gotta start somewhere, and not with a kiss. Maybe a little word, following on from another word or two. Put them together, soon we can break on through.
Alle 8:55 minuti, come anticipato Raffaele, diamo qualche notizia rispetto al podcast di questo fine settimana, un podcast Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, che non poteva non tirare le fila, anche l'essenza, la sostanza, se c'è, di queste giornate intense che hanno visto Firenze al centro della riflessione su un futuro turismo sostenibile.
Sì, ricordiamo che il G7 del turismo che si svolge a Firenze fino appunto alla giornata di oggi, la gita a Monteriggioni, è il primo G7 interamente dedicato al tema del turismo, si svolge in una delle capitali mondiali dell'overtourism, anche per concentrazione di beni artistici che è la più alta al mondo, e come tutti i G7 è partecipato praticamente un momento di incontro tra i ministri di alcuni paesi, sette nella fattispecie, o raggruppamenti di paesi che cercano delle soluzioni comuni, di condividere delle buone pratiche. Abbiamo sentito veramente molte parole, ad esempio il comune o i comuni sono esclusi proprio per definizione da questo tipo di summit e di incontri. La nostra ministra del turismo Daniela Santanchè ha detto che ha elogiato il modello italiano e ha detto che gli altri paesi dovrebbero imitarlo, quindi già questo ci racconta tantissimo del valore di questo G7, di questo incontro istituzionale a livelli così alti rispetto ad una realtà dei fatti che si presenta come molto grave non soltanto a Firenze ma in altre splendide città, da Venezia a Roma, da Bologna a Napoli, da Pisa, Lucca, da tante altre città italiane che sono consumate, che sono logorate anche da un punto di vista di sprechi, di ambiente, di spazzatura, da una cattiva gestione dell'overtourism. Si è parlato della legge veneziana, legge che andrebbe rifinanziata, che ha dato alcuni frutti interessanti, ma su questo ci sono ancora delle divisioni importanti, divisione tra la ministra e la sindaca di Firenze Sara Funaro, che comunque in questi giorni ha presentato un suo decalogo anche in vista di numeri che tendono ancora a crescere. La previsione per il 2024, anno in corso, è di 15 milioni di persone che verranno in vario modo a visitare la città, con al centro questo tema del turismo, che è un tema estremamente complesso, articolato, pieno di burocrazie, di leggi, di contraddizioni, di cose che sembrano inarrestabili e che forse invece lo sono. Settimana anche di protesta contro questo vertice. Sentiamo un breve estratto del podcast Cosa è successo, che andrà in onda poi sabato alle 13:15 e in replica domenica alle 17:10, che potete ascoltare anche su controradio.it e su Spotify.
Non lo so, io sono molto felice quando vedo, incontro persone che vengono da tutto il mondo e vivono con rispetto e amore il nostro paese, non mi fa paura questo.
Perché non si fa un museo come c'è il Prado, come c'hai, in cui entri dentro, c'hai tutto, cioè non deve andare un po' di qua, un po' di là, un po' qui, un po' lì. Avere un museo unico dove racchiude tutto quanto. Le Louvre a Parigi, non è che a Parigi vai in 10 musei diversi, in uno c'è tutto. Ma in Spagna, io credo che noi siamo al 18° posto rispetto ai musei, rispetto agli altri paesi. Io credo che sia una roba logica di avere un museo dove chi viene va al museo Roma, come lo vuoi chiamare, e c'è dentro tutto, tutte le robe che abbiamo in cantina le mettiamo, le facciamo vedere, facciamo pagare.
Non lo so, io sono molto felice quando vedo, incontro persone che vengono da tutto il mondo e vivono con rispetto e amore il nostro paese, non mi fa paura questo.
Perché non si fa un museo come c'è il Prado, come c'hai, in cui entri dentro, c'hai tutto, cioè non deve andare un po' di qua, un po' di là, un po' qui, un po' lì. Avere un museo unico dove racchiude tutto quanto. Le Louvre a Parigi, non è che a Parigi vai in 10 musei diversi, in uno c'è tutto. Ma in Spagna, io credo che noi siamo al 18° posto rispetto ai musei, rispetto agli altri paesi. Io credo che sia una roba logica di avere un museo dove chi viene va al museo Roma, come lo vuoi chiamare, e c'è dentro tutto, tutte le robe che abbiamo in cantina le mettiamo, le facciamo vedere, facciamo pagare.
Se Bocelli non è spaventato dall'overtourism e Briatore vuole fare un museo unico come il Louvre di Parigi, allora siamo veramente a posto. Questo è Cosa è successo e io sono Raffaele Palumbo, il podcast di Controradio dedicato all'attualità per questa settimana, naturalmente sulle questioni del turismo, del G7, il primo interamente dedicato al turismo, proprio in una delle capitali dell'overturismo mondiale. Tante voci, poche soluzioni.
Veniamo dagli Stati Uniti, siamo in un Airbnb, ci sta piacendo molto qui. Non pensa che la città sia troppo affollata o troppo turistica? Non proprio, non se la comparo ad altri posti in cui siamo stati. Parigi, ad esempio, era molto più affollata di qui. È la prima volta a Firenze? È la seconda volta, ma è stato tanto tempo fa. Adesso soggiorno all'hotel Alba. Non penso affatto che ci sia troppa gente. C'è spazio per tutti al mondo.
Il y a de la place pour tout le monde sur la terre.
We're from Manchester in the...
Veniamo da Manchester, soggiorniamo al 25 Hours Hotel accanto alla stazione. Qual è la vostra sensazione su Firenze? Bellissima, è la prima parola che mi viene in mente. È molto affollata, ma posso capire perché, vista la storia e l'offerta culturale della città. E posso capire benissimo perché così tante persone vogliono visitarla. Ma siamo anche stati a Bologna e c'è una grande differenza riguardo alla presenza turistica. Ci siamo detti che possiamo immaginare che venire d'estate qui sia un'esperienza completamente diversa. Sono in crociera in realtà, stasera sarò alla Spezia. Quindi state solo visitando Firenze per la giornata e poi dormirete alla Spezia? Corretto. Qual è la vostra sensazione su Firenze? Per il momento è fantastica, la amiamo. E che ne pensi dei prezzi? Onestamente non mi interessa.
Grande striscione su Lungarni con la scritta speculazione in corso. È il nostro non benvenuto all'avvio dei lavori del G7 Turismo.
Quando si parla di turismo non si può eludere il tema dell'overturismo, dell'iperturismo che Firenze sta subendo ormai da anni sempre di più, e questo sta, temiamo, uccidendo la nostra città, uccidendo le residenze.
Ma oggi insieme all'assessore Vicini, insieme alla Giunta, abbiamo presentato una delibera di indirizzo, una delibera importante, dove mettiamo in campo già dei primi 10 punti, dove andremo avanti poi ovviamente su tutta un'altra serie di misure che sono importanti per avere in città sia un turismo sostenibile e sia una città che sia vivibile per i residenti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 per il Festival Cinema e Donne Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert di Margaret von Trotta, alla presenza della regista. La storia della relazione sentimentale fra la poetessa, scrittrice e giornalista austriaca Ingeborg Bachmann e lo scrittore Max Frisch. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert, per Critico per un giorno al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione, tutti in piedi sui banchi, dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Check. I was the plug to your plug, I'm the fucking connect. What you expect? Negotiate, never settle for less. I never lose, always winning when I shuffle a deck. Dropping these jewels, where I'm from, you better treasure your chest. You know the rules, plus one, she always come with a guest. She in the pool, best believe I plan on making her wet. Give her the blues, back up in this bitch and getting my rep. Show you how to do it properly, when you on my property. I'm a hot commodity, boardwalk monopoly. A nigga safe, ran out of space, I'm a odyssey.
Alle 9 passate da 5 minuti, ricordando ricordandovi la messa in onda del podcast Cos'è successo? Storie e voci per capire quello che accade, dedicato al Festival delle Parole o dal G7 del turismo a Firenze. Domani la prima messa in onda alle 13:15. Vogliamo farvi fare adesso un viaggio umanitario attraverso una mostra fotografica, quella di Ibrahim Malla, che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, grazie mille.
Allora, Umanità, Ibrahim, mostra fotografica che verrà inaugurata tra poco alle 17 di oggi pomeriggio al Palazzo Comunale di Bagni di Lucca. Sarà una mostra aperta fino al 24 novembre, poi però dal 30 novembre al 10 dicembre si sposterà a Borgo Ammozzano. Umanità è un po' la cifra dell'impegno della Croce Rossa, che vede declinato in 30 foto scattate in scenari di guerra e di crisi questa opportunità, questa offerta che viene data al pubblico della provincia di Lucca e non solo.
Ibrahim, che viaggio umanitario ci fa fare attraverso la fotografia?
Attraverso le foto visiteremo molti posti che stanno passando una situazione umanitaria difficile. Partiamo dalla Siria, dalla guerra in Siria, che è il mio paese di origine. E la rotta balcanica, anche paesi lontani come l'Armenia e l'Ucraina, Ecuador, appena tornato da una missione umanitaria da Armenia, era con la Croce Rossa Armena in cooperazione con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Ecco, come ha selezionato queste foto, le foto appunto dai vari scenari che elencavamo? Ci sono anche foto dalla Sicilia che narrano appunto di esodi dalle zone di guerra e anche l'impegno della stessa Croce Rossa. Come ha selezionato queste foto che sono in mostra, questi 30 scatti?
E le foto che ho scelto mostrano l'umanità delle persone che vivono in situazioni drammatiche a causa di conflitti e delle crisi nazionali e internazionali, ma mostrano anche la umanità dei volontari della nostra famiglia di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che lavorano per rendere queste situazioni più umane. E la mostra è per tutti, perché ci sono foto molto dignitose e tutte hanno una storia, un messaggio positivo. Per i bambini anche lasciano pensare alla fortuna che hanno da poter andare a scuola, da avere una casa, una famiglia, un bel paese come l'Italia. Per gli adulti è un'occasione da vedere un'altra faccia della guerra, quella normalmente non si vede nelle notizie.
Che cosa spera Ibrahim che rimanga nell'occhio, nella coscienza di chi guarderà la mostra?
È quello che voglio dare, un messaggio di speranza. Ci sono molte situazioni drammatiche al mondo adesso, ma ci sono anche tante persone che con grandi o piccoli gesti fanno la differenza per gli altri. E noi che ne abbiamo la possibilità dobbiamo aiutare chi ha bisogno. Grazie infinite alla Croce Rossa, in particolare alla Croce Rossa di Bagni di Lucca, al Comune di Bagni di Lucca, alla Croce Rossa Toscana per la loro sensibilità verso gli altri. Fanno moltissimo sul territorio e anche con questa mostra aprono anche lo sguardo e il cuore verso i paesi lontani, dove ci sono anche volontari come noi che fanno anche la stessa attività, ma a volte anche rischiano la vita per quelle che la prima di nostri principi, l'umanità, anche il titolo della mia mostra.
Ricordiamo che Ibrahim Malla ha lavorato per anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audiovisivi della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ma anche Yemen, Iraq, Libano, Giordania, Turchia e non solo, come ci raccontava, una mostra davvero che vi invitiamo a visitare, inaugurazione oggi pomeriggio a Bagni di Lucca nel Palazzo Comunale, visibile fino al 24 e poi dal 30 novembre al 10 dicembre a Borgo a Mozzano, sempre nella sede del comune. Grazie Ibrahim per essere stato con noi.
Le 9.14, parliamo adesso di un appuntamento estremamente importante, speriamo che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori partecipino in massa alla 28esima giornata nazionale della colletta alimentare, il banco e i volontari toscani pronti a fare la loro parte.
Eh sì, torna la 28esima giornata, anche la Toscana si mobilita. Salutiamo Leonardo Carrai, presidente del Banco Alimentare della Toscana, buongiorno.
Buongiorno Presidente Meri, Sofia.
Presidente Meri, Sofia. Esatto. Manca davvero pochissimo, Carrai, e come sempre la macchina è imponente, una macchina della solidarietà che però, lo ricordiamo, non si ferma tutto l'anno e trova alimentazione, energia, benzina proprio dalla solidarietà che in questa giornata arriva.
È una macchina imponente perché noi quest'anno nella sola Toscana copriremo 490 supermercati, presidiandoli con i nostri volontari, con la pettorina arancione, che tutti gli italiani e i toscani, nel nostro caso, potranno trovare domani mattina di sabato per avere dei consigli su un po' di spesa da fare per aiutare i nostri amici poveri della Toscana. In Italia sono 12.000 i supermercati che presideremo con tutta la rete dei banchi alimentari d'Italia.
Gli alimenti vengono poi distribuiti in centinaia di strutture che in Toscana sono convenzionate con il banco.
Sì. Sì, sono 537 ad ora, ma in continuo aumento, le strutture caritative che sono in prima linea nell'aiuto alle persone indigenti qui da noi. Sono 537 che riceveranno la suddivisione secondo il loro tipo di assistenza e il numero di assistiti che hanno qui in Toscana di tutta la raccolta della giornata di domani.
Senta,
l'anno scorso abbiamo fatto 400 tonnellate in un solo giorno.
No, i risultati sempre importanti, però questo ci aiuta anche a riflettere sul nostro paese e sulla nostra regione, nel senso che lei, appunto, la Presidente Merito ne ha viste tante, ha visto soprattutto i cambiamenti di questi anni. È diventata importante nel nostro paese una cosa del genere?
È diventata importantissima perché da una parte non c'era un sostegno diretto sul fronte dell'alimentazione del cibo, quindi una cosa semplice come un pasto la mattina e la sera per queste persone indigenti. Non solo, ma abbiamo contribuito anche a dare un punto di interesse sul discorso dello spreco alimentare. Quindi è diciamo indirettamente il banco cercando di aiutare con la propria rete in tutta Italia le persone che hanno bisogno di mangiare e che non riescono ad avere accesso al cibo quotidianamente come tutte le persone normali. Abbiamo dato anche appunto un aiuto collaterale a una riduzione della CO2, a una riduzione dello spreco alimentare, a un tentativo anche di educare anche l'industria che in questi 30 anni di banco alimentare ha avuto anche di che pensare per poter sprecare meno all'interno della propria filiera produttiva.
Passaggio importantissimo, però veramente viene da pensare al fatto, ma non eravamo il sesto paese più industrializzato del mondo, il paese del welfare, il paese delle case di proprietà, delle vacanze, delle automobili? Ma che cosa è successo in questi ultimi anni?
Lo so, la logica del consumismo purtroppo tiene conto solo in parte del benessere economico, dall'altra al benessere porta ovviamente anche situazioni come questa dello spreco alimentare, perché ovviamente chi sta meglio vuole avere più accesso ai beni di consumo, vuole più offerta anche nella filiera della distribuzione anche alimentare, quindi negli stessi supermercati. È un po' un cane che si morde la coda. Ovviamente la parte importante la fa ogni singolo cittadino con una coscienza anche di consumo giusta, equa, diciamo, che tenga conto anche di chi purtroppo questo benessere non lo può vivere, come appunto le persone indigenti che ci stanno vicino. Quindi non ci deve scandalizzare il fatto che si possa anche sprecare. L'importante è che questo spreco non vada perso. Quindi il banco ha cercato di intercettare fin dalla sua nascita questo spreco, perché altrimenti sarebbe andato perso, buttato al macero, diciamo, buttato via.
Ricordando la giornata importante del 16, ribadiamo però che è anche possibile fino al 30 novembre anche donare la spesa online.
Sì, certo, c'è una piattaforma dove si può donare anche attraverso la forma di commercio online, quindi si può fare un acquisto donando per i poveri anche attraverso l'e-commerce online. È interessante perché è già 4-5 anni che proviamo questa formula e vengono fuori tante tonnellate di aiuto in cibo anche attraverso questa piattaforma qui. La giornata della colletta ovviamente è una giornata bellissima, perché tutto il giorno di domani coinvolgerà oltre 100.000 volontari in Italia e 15.000 in Toscana, su tutti i più grandi supermercati e le catene territoriali. Però si può fare anche qualcosa anche da casa per chi magari quel giorno lì non riesce ad andare a fare la spesa.
Passaggio importante anche questo per raccontarvi di questa giornata, di questa 28esima giornata, Leonardo Carrai, grazie davvero. Domani il 16, la giornata nazionale, la 28esima della colletta alimentare. Sono veramente tantissimi punti in Toscana e in Italia dove farlo, fatelo, perché è un momento di grandissimo bisogno e le garanzie della filiera della solidarietà del Banco Alimentare sono al 100%, potremmo dire, nella raccolta, nella distribuzione, nel capire a chi vengono redistribuite queste cose. Quindi fatelo con grande fiducia, con grande trasporto, perché il momento è veramente estremamente delicato, per cui c'è bisogno di questi passaggi.
Grazie Leonardo Carrai, grazie al Presidente Emerito del Banco Alimentare della Toscana. 16 novembre, informazioni anche sul nostro sito controradio.it. Raffaele, visto che siamo e veniamo dalla settimana dedicata al G7 sul turismo e alle tante experiences, no, che questi turisti, alle quali vengono sottoposti in tutte le salse, si prestano, insomma, io sottoporrei invece i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a un'esperienza diversificata ma importante all'insegna della solidarietà. Cioè domani potrebbero andare in uno dei punti che aderisce al Banco Alimentare e fare la colletta. Poi venire a Controradio e sostenere Controradio facendo la tessera del Controradio Club e acquistando i gadget, quindi venendo alla nostra radio aperta.
Importantissima, via del Rosso Fiorentino 2B, venite anche con la tranvia alla fermata e Paolo Uccello, siamo nella zona del Ponte alla Vittoria.
Poi magari partecipando anche alla manifestazione per la Palestina, di cui parleremo nel nostro approfondimento stasera in Newsline, e tutte le informazioni le trovate anche sul nostro sito controradio.it. e la domenica andando magari prima a Rimezzano, se poi non ce la fate comunque sostenete l'iniziativa della Valle di Rimezzano, ma soprattutto partecipate alla giornata della ex GKN di Festa e Rabbia. Che
insomma
dici?
Una fine settimana dove questa città, la città di Firenze, mostra un volto fatto di civismo, di attivismo, non fatto appunto soltanto di polemiche o di questioni legate al turismo, ma una città viva, vivace, non museo, dove le persone si muovono e lo fanno con dei forti valori e una forte consapevolezza di quanto ci sta accadendo intorno, non solo intorno al nostro ombelico, al nostro piccolo orto, ma più in generale nel mondo.
E allora un motivo in più davvero per sostenere Controradio, controradioclub.it, il nostro sito, diciamo, è un apporto, una piattaforma virtuale per un supporto vostro reale, perché da lì potete fare la tessera, rinnovarla, sottoscriverla, regalarla, oppure venendo qui domani nell'ambito della radio aperta ci saranno altre occasioni, ma non mettete troppo tempo in mezzo, perché il tempo, come ci diceva anche Matteo Moretti dell'RSU ex GKN, è importante anche per prendere visione delle prospettive di un futuro che possa essere sostenibile, anche per una realtà come Controradio che si impegna ogni giorno per fornire un servizio che sia legato alla comunità e al territorio.
Tra pochi minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, dopodiché c'è come tutti sui banchi c'è la ricreazione, c'è prima i semi resilienti.
C'è la nuova puntata, l'ulteriore puntata di Semi Resilienti. Io sapevo anche qual era il tema di questa puntata, ma me lo son perso tra i fogli e i foglietti, però va in onda comunque, appunto un nuovo approfondimento, credo dagli studi dal campo, diciamo, alla cattedra, giusto appunto, cioè come dalla pratica si possa arrivare alla teoria applicata al benessere, alla salute fisica. Senti là come mi sono ricordata all'impronta il tema di questa puntata.
Dei semi resilienti, dopo il giornale radio di Popolare Network, l'informazione torna alle 12.30 sempre con Popolare Network e poi in coda intorno alle 12.45 con tutte le notizie regionali.